Scrimmage from the 50. Matthew rolls the pocket to the right. Pumps, now comes back to the left. Looking deep. Throw into the end zone. Watch Calvin. Well covered. He goes up. He makes the catch. Are you kidding me? Oh, Megatron, you did it again.
Hey guys, this is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati in una nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è il 30 agosto del 2018 e non c'entra niente, però su Facebook siamo 500.
Siamo in 500 likes, grandissimi, grazie a tutti. Non c'entra assolutamente un cazzo, più che altro potevamo dire che oggi è finalmente, anzi non ancora, però tecnicamente oggi finirà la pre-season. Questo vuol dire che siamo a una settimana esatta dall'inizio della NFL.
Regular season finalmente, però abbiamo deciso di iniziare con una cosa un po'
ci vantiamo, nostra, siamo belli.
Ci sta. Tra l'altro siamo 500 fan su Facebook e 508 che ci seguono. Allora io adesso vorrei trovare quegli 8 che ci seguono senza aver messo mi piace, prenderli uno per uno e dirgli ma perché siamo così carini, simpatici, pensavate fosse qualcosa di violento e invece no. Allora, beh, tra l'altro sono, visto che manca una settimana quasi netta all'inizio della regular season, come sapete quasi tutte le nostre leghe di fantasy stanno draftando. Abbiamo iniziato, mi pare, lunedì a draftare, stiamo andando piano piano un draft al giorno con tutte le leghe che abbiamo fatto. Alcune appunto sono già state draftate, altre verranno draftate in questi giorni. Quindi abbiamo fatto il ranking di tutte le posizioni: running back, wide receiver, quarterback e tight end. E mancava, che l'avevamo promessa più volte, la puntata sugli sleeperoni.
Eh beh, certo. Non potevamo concludere, diciamo, questo pre-fantasy, anzi adesso siamo in full fantasy mode, però insomma le nostre preview, diciamo, prima della stagione, con la puntata classica annuale sugli sleeperoni. Quest'anno abbiamo deciso, non mi ricordo esattamente come abbiamo fatto l'anno scorso, però vi dico quello che abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo deciso di sceglierne uno per ogni posizione, uno io, uno Renato ovviamente, quindi un quarterback, un running back, un wide receiver e un tight end. Ovviamente difesa e kicker, come al solito, li saltiamo bellamente, perché insomma sono, a parte che sono i più difficili da prevedere, se non quasi impossibili praticamente, sono anche i più facili da recuperare poi nei waiver, quindi prendiamo le posizioni più succose.
Esatto, e sono anche quelle dove poi si investe tra l'altro la maggior parte dei round e delle pick del draft, perché insomma, dopo che voi avete completato, diciamo, più o meno i vostri due running back titolari, due wide receiver, il flex e il quarterback, il resto andate un po' a pesca. Quindi stiamo parlando di cose che sono molto utili tra i round dal sesto in poi. Ci sono c'è qualche novità, qualche piccola news. Ovviamente ci andremo anche abbastanza veloci, perché poi insomma tutti i nostri super colleghi di tutti gli altri podcast di Cutting Edge, sia con The Cutting Edge Show, con Scusate il Disturbo, e in più quella caterva di fantastici podcast nuovi che sono arrivati squadra per squadra praticamente. Abbiamo Dallas, abbiamo i Raiders, abbiamo i Packers, i Patriots e anche i Broncos. Insomma, per le news relative alle vostre squadre vi rimandiamo a loro, però c'è qualche news in arrivo, quindi andiamo con la sigla e poi parliamo delle news.
Breaking news. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia.
Allora, come al solito, grazie Luca Giurato. Allora, le due notizie che ci chiaviamo subito, che poi non riguardano tanto neanche il fantasy, sono i contrattoni da milioni e milioni e milioni di dollari di Aaron Rodgers e di Odell Beckham Jr. 4 anni per Aaron con 134 milioni, con 100 milioni garantiti, poco meno, 95 mi pare, garantiti per OBJ. In questo caso diciamo che entrambe le squadre hanno fatto la scelta giusta.
Sì, per Beckham erano 95 milioni in totale, di cui 65 garantiti, che è comunque una cifra astronomica per un wide receiver, però insomma lui il suo valore in campo l'ha dimostrato ampiamente. Ovviamente c'è questo piccolo, cioè piccolo, questo problema degli infortuni che gli ha fatto saltare parecchio tempo, però insomma è abbastanza impossibile discutere il suo valore quando è sano, e quindi ci sta. C'è chi si chiede se vale veramente la pena investire, diciamo, una somma così alta del salary cap su un giocatore soltanto che non sia un quarterback. È una scelta abbastanza difficile, però quando è il giocatore che alla fine è diventato il simbolo dei New York Giants nel bene e nel male, insomma è difficile anche dire di no a questo punto.
Sì, e poi sì, appunto, sono skill player, e tra l'altro vorrei essere un wide receiver che deve firmare un contratto dopo questo contratto qui, perché
Michael Thomas tipo.
Esattamente, perché vediamo che spesso il mercato fa i contrattoni di quarterback. Insomma, il primo che io ricordi veramente intorno ai 100 milioni era stato quello di Stafford, se non sbaglio, qualche anno fa. Poi piano piano tutti quanti si stanno adeguando, insomma, con dei contratti stellari, e adesso stanno iniziando anche giustamente i wide receiver. E tra l'altro proprio di questo si parlava anche quando si diceva del contratto di Le'Veon Bell, che però non gli è stato ancora dato, e probabilmente non gli sarà nemmeno dato dai Pittsburgh Steelers. Poi ci sono stati un paio di trade, Fede, tra cui quella che riguarda anche i tuoi Saints, che hanno scambiato un terzo giro per Teddy Bridgewater, dopo che, tra l'altro, due notizie in una, Sam Darnold ha vinto il posto da starter per Week 1 per i New York Jets.
Sì, tra l'altro i Jets stavano partendo in bus per andare in aeroporto verso, mi pare, Seattle per giocare la quarta di preseason. Teddy è salito nel bus e ha detto: oh raga, comunque io vado a New Orleans, ci vediamo alla prossima. È tipo una notizia che ha preso alla sprovvista un po' tutta la squadra, è stata abbastanza improvvisa, e è stata improvvisa anche per me, visto che ieri sera stavamo facendo tranquillamente il nostro secondo draft delle leghe del nostro podcast, e Renato fa: oh ragazzi, Bridgewater ai Saints. Io: cosa, fermi tutti, sono andato su Twitter subito a informarmi. Sì, è stato pagato un terzo giro e i Saints hanno ricevuto un Bridgewater più un sesto giro, e 2019 ovviamente, quindi il prezzo è anche abbastanza buono. Ovviamente il piano è quello di tenerlo un anno, perché anche un anno di contratto al momento e costerà 5 milioni. Avere un solido backup, abbiamo visto l'anno scorso con quello che hanno fatto i Philadelphia Eagles, è assolutamente una priorità in NFL, e i Saints evidentemente si sentono pronti per una run anche nei playoff, come dall'altra parte è stato l'anno scorso, poi interrotta malamente a Minneapolis. E quindi ci sta anche avere questa assicurazione e poi eventualmente valutare per il futuro. Certo, se l'anno prossimo, se tipo Bridgewater non dovesse giocare, salta fuori l'anno prossimo che vuole tipo 20-22 milioni a stagione, non so se effettivamente sarà da subito il futuro, però insomma intanto l'assicurazione per un anno se la sono fatta, e direi che serviva, perché ho visto giocare sia Savage che Taysom Hill in preseason e non ero per niente tranquillo, sinceramente.
Quindi questo... adesso?
Sì, ma ancora per poco, mi sa che è on his way.
Sì, out, vedo che
quella è la porta.
Parecchie squadre che stanno... Oh, scusami.
Sì, dimmi.
No, volevo dire semplicemente che tante squadre, probabilmente consce di quello che è successo, insomma, a Philadelphia, si stanno coprendo un po' le spalle con i loro quarterback. E tra l'altro vedo che tante, pur non avendone bisogno, come per esempio proprio i Saints, oppure anche penso ai Ravens, pensano ad un... due quarterback completamente diversi per il loro backup, cioè un Flacco o un Breeze, che sono i pocket passer per eccellenza, si trasformano potenzialmente, in caso di infortunio sono pronti a trasformare la squadra con un dual threat quarterback. È una cosa che io in realtà non mi aspettavo, perché penso che se tu ti prendi il tuo, diciamo, il tuo backup quarterback, lo prendi il più simile possibile al tuo titolare, in modo da non stravolgere la squadra. Invece questa è una tattica che non sta venendo usata ultimamente.
Ma in realtà Teddy è più, lo aveva dimostrato anche prima dell'infortunio, è più un pocket passer di natura, diciamo. Poi ha l'elemento della corsa e questo è abbastanza palese, però diciamo che come stile di gioco è molto adatto a quello che fanno i Saints. Poi c'è anche da dire comunque che Sean Payton è già da un po' che dice, quando gli viene chiesto ovviamente 7 milioni di volte ogni press conference sul futuro dei Saints post-Breeze, ha detto che comunque non andranno a cercare una fotocopia di Breeze, anche perché è abbastanza difficile trovare un altro così, però proveranno piuttosto, diciamo, ad adattarsi, ad adattare gli schemi sia all'evoluzione dell'NFL, ovviamente.
Vai Fede, ti avevamo perso per un secondo.
Ok, sì, no, stavo dicendo che proprio, insomma, per l'evoluzione dell'NFL, Sean Payton ha dichiarato appunto che andranno a per il post Breeze, diciamo, a cercare un quarterback che non sarà necessariamente una fotocopia, diciamo, di Breeze, ma piuttosto un giocatore un po' diverso, e si adatteranno piuttosto appunto a questo giocatore. Però sono convinto appunto che Teddy sia un ottimo fit, proprio perché è in primis un pocket passer.
Tra l'altro, ultima notizia sui quarterback backup: Brett Hundley è stato tradato ai Seattle Seahawks, e quindi il lavoro di backup di Aaron Rodgers adesso è di DeShone Kizer, che è arrivato dai Browns. L'ultima notizia che riguarda, insomma, uno tra l'altro dei giocatori meno conosciuti, di cui parleremo forse anche tra poco, è quella del running back proprio dei Seattle Seahawks, Rashad Penny, che ha avuto, insomma, un problema al dito, ma dovrebbe essere insomma, pronto per giocare in week 1 contro Denver. In questo caso però il backfield se lo giocherà con Chris Carson, ma di questo magari parliamo nelle prossime puntate, proprio specificatamente dei vari backfield. Direi che con le news abbiamo finito, quindi adesso entriamo nel vivo della puntata sugli sleeper per ogni posizione, che potete trovare sia nel waiver che soprattutto nel draft. Ecco, la prima cosa da dire è: che cos'è uno sleeper? Uno sleeper sono quei giocatori meno conosciuti, meno famosi, diciamo, degli altri, che poi magari durante la stagione possono rivelarsi essere delle vere steal, cioè dei veri giocatori importanti per il fantasy football. Ma che cos'è che fa lo sleeper? Lo sleeper, un giocatore è degno da essere sleeper quando il suo valore supera di molto il prezzo che avete speso per prenderlo al draft. Quindi se voi prendete un giocatore chiaramente al primo round, non può essere detto uno sleeper, perché certamente il suo valore è degno del primo round. Ma se lo prendete al dodicesimo round e poi vi gioca come un giocatore da terzo o quarto round, allora sicuramente siamo di fronte ad uno sleeper.
Esattamente, sono quei giocatori che vanno appunto a eccedere, diciamo, il loro draft value, quindi vi ritrovate con un giocatore magari da top 10 o top 15 della sua posizione, preso molto molto tardi nel draft. E direi di partire con i quarterback. Renato, vai pure tu, che tanto sappiamo tutti chi hai in mente.
Allora, io di solito quando draftiamo c'è questa leggenda che io prenda sempre i soliti due quarterback. A volte azzardo un terzo quarterback.
Leggenda, vero?
Esatto. Sono uno, vabbè, Stafford, che cerco sempre di prendere perché mi sembra un giocatore molto solido, e poi l'altro è Mariota, perché tifando Titans ne sono particolarmente affezionato. Quest'anno però potrebbe essere anche l'anno corretto perché lo facciate anche voi. Perché cambiando... Allora, uno dei grossi problemi dell'anno scorso per i Titans era che... diciamo la offense girava male e si considerava più una run first offense. In questo momento poi, anche con l'arrivo di Dion Lewis, la squadra dovrebbe, e chiaramente col cambio di coach, la squadra cambia, non si sa ancora in che direzione, quindi per questo è una scelta che può ben sperare ma non certamente sicura. Mariota potrebbe trovarsi nella situazione corretta, una squadra un po' più larga in cui si sviluppa bene con screen tipo Dion Lewis o Derrick Henry, oppure con Corey Davis che finalmente è sano al 100%, di Lenny Walker che anche lui torna sano, e Mariota potrebbe trovarsi nell'ambiente giusto per diventare un quarterback molto più efficace di quello che è stato in questi periodi, che comunque non è assolutamente stato un giocatore da sottovalutare. Il fatto è che anche qui non si parla di uno sleeper, perché comunque Mariota è un giocatore famoso, diciamo, nell'NFL, ma visto che spesso va undrafted, potrebbe sicuramente rendervi felici di averlo preso ad un prezzo veramente irrisorio. Io penso che sia tra l'altro col passing che soprattutto anche con le sue gambe possa portare parecchi punti quest'anno, e quindi prenderlo potrebbe essere anche una buona scelta per come un vostro quarterback 1.
Sì, l'anno scorso si è proprio salvato grazie alle corse, perché se non leggo male le statistiche ha fatto più intercetti che touchdown, però con, appunto, con le corse ha aggiunto 5 touchdown oltre a più di 300 yard, quindi è sempre un'arma in più che ha e che sa usare molto bene. Mi intriga molto questa storia del cambio di offensive coordinator, che secondo me può potenzialmente liberare un po', diciamo, Mariota da quello che è stato finora e farlo esprimere, diciamo, al meglio. Io invece vado con il mio sleeper di quarterback, vado su un veterano, ma un veterano di quelli veramente veterani, perché parlo di Eli Manning. È vero che nelle ultime stagioni ha deluso parecchio, ad esempio nella scorsa stagione è finito come il quarterback numero 23, che è parecchio in basso, 19 touchdown, 13 intercetti per lui, ha neanche 3500 yard lanciate. È vero che ha sentito tanto, ma veramente tanto, la mancanza di OBJ, tant'è che mi pare in due delle tre stagioni in cui ha giocato con OBJ sano, Eli ha finito ampiamente nella top 10. Avevo letto questa statistica, non mi ricordo, mi pare su Twitter, non mi ricordo dove. Quindi tecnicamente adesso non solo ritorna OBJ, non solo ha di nuovo il buon Evan Engram, ma anche un'arma potenziale dal potenziale molto elevato, cioè Saquon Barkley. Secondo me può ritornare appunto nella top 10 dei fantasy quarterback semplicemente per il talento che ha di fianco a lui, diciamo, e in squadra. Ovvio c'è il punto di domanda dell'offensive line, però se credete che OBJ sia super talentuoso, che Saquon Barkley valga veramente una first round pick al fantasy draft e che Evan Engram sia uno di quei tight end che possono venire su veramente bene, queste tre cose sono unite da un giocatore solo, che è Eli Manning, che deve far funzionare tutto bene. Quindi appunto, se pensate le tre premesse precedenti, diciamo, necessariamente Eli Manning deve salire abbastanza nei draft.
Sì, è un giocatore giusto, probabilmente col best surrounding cast che c'è, insomma, che si può chiedere, perché è un ottimo running back rookie, quindi da spremere, diciamo, il primo anno. Un wide receiver che, infortuni a parte, insomma, fa la differenza, e un tight end che anche lui è giovanissimo e credo che lui l'anno scorso abbia segnato tipo 8-9 touchdown, che torna sano, tra l'altro, perché c'era qualche problema di concussion, ma in realtà è ben superata. Sembra, insomma, la posizione corretta. Poi, tra l'altro, stiamo parlando di Eli Manning, insomma, non è che stiamo parlando di Tyro Taylor, per esempio, che è comunque un giocatore che non è particolarmente efficace. Cioè, Eli Manning è comunque un giocatore che ha dimostrato time after time di essere comunque molto valido. Nel fantasy il problema è che secondo me ci sono delle alternative che si possono preferire a Eli, ma metti caso che siete in una run e i quarterback scappano via tutti quanti, piuttosto che prendere, non so, Alex Smith, ci sta a scegliere Eli Manning.
Sì, esatto, oppure si può scegliere semplicemente come backup quarterback, magari sì, vi prendete, non lo so, un Breeze o quello che volete, un Cam Newton come primo QB, poi verso la fine volete un backup perché avete magari un posto libero in panca e avete finito i wide receiver interessanti, ad esempio. E una scommessa su Eli ci può stare, perché non solo nel bye week, ma anche proprio in base al matchup di settimana in settimana, se effettivamente si rivela un'opzione interessante al fantasy, può essere un'ottima alternativa.
Esatto, un'ottima alternativa non lo è, però un buon giocatore secondo me durante il corso della stagione è il mio sleeper per il running back. Stiamo parlando di Davonta Foreman, che è un nome che c'è. Donta Foreman, che è un nome che Donta Foreman è come se in italiano ti chiamassi Non Foreman. Dicevo, Donta Foreman è uno di quei giocatori che, infortuni a parte, vedremmo andare molto più in alto di quello che in realtà è la sua posizione, la sua ADP al draft. Al momento va o undrafted o proprio come Mr. Irrelevant l'ultimissimo round. Perché? Perché al momento non è al 100%, anzi, in realtà non si sa nemmeno se sarà pronto per week 1, e questo è l'unico problema che in realtà lo trattiene dall'essere un running back, insomma, degno di essere titolare lì a Houston, perché davanti a lui c'è Lamar Miller, che sono anni e anni e anni e anni che non sta producendo quanto dovrebbe. Dopo la sua prima stagione da rookie a Miami, che diciamo, gli ha fatto guadagnare poi il contratto a Houston, in realtà da quando ha cambiato squadra non ha particolarmente brillato, e dire che insomma, quella posizione a Houston è stata sua per quasi 3 anni ormai, e quindi insomma, dovresti anche dimostrare qualcosa. Invece, non so perché ancora non abbiano gettato la spugna con Lamar Miller. Donta Foreman è lì che aspetta, probabilmente non da week 1, visto che ancora è nella PUP list, cioè la physically unable to perform, quindi non si sta allenando. Però, metti caso che viene tolto dalla PUP in week 2, tempo secondo me week 8, forse week 6, fai conto, week 3 così. Secondo me, da metà stagione in poi, è uno di quei giocatori che vale la pena tenere d'occhio. Draftarlo forse è un po' prematuro. Io l'ho fatto più che altro perché magari poi salta fuori che tutti questi report sono falsi. In realtà lui sta benissimo, lo stavano semplicemente tenendo a riposo e improvvisamente diventa il running back 1 di Houston. Preferirei averlo piuttosto che andarlo a cercare nel waiver e magari dovermelo giocare con qualcun altro. Quindi io l'ho draftato. È un po' prematuro draftarlo, però è uno di quei giocatori che, se sano, si trova nella posizione migliore per rubare il posto al proprio titolare. Quindi attenzione a Donta Foreman, che magari salta fuori dal nulla.
Sì, perché anche perché di talento ne ha, l'avevamo già detto più volte, il problema appunto è solo l'infortunio. Un piccolo trick potrebbe essere quello di o draftarlo, comunque aspettare diciamo la fine del draft e sperare che vada undrafted, prenderlo e poi metterlo
Esatto.
nello slot della injury reserve della vostra panchina fantasy e tenerlo lì, perché se dovesse iniziare la stagione nella PUP list, credo che le prime 6 settimane debba essere per
Sì.
forza panchinato, quindi potete tenerlo lì tranquillamente. Insomma, sono posti che solitamente, se non avete proprio una sfiga tremenda,
Non
sono vuoti
riempite, esatto. Infatti
o al massimo
è
uno.
quello che ho fatto io nella lega che abbiamo draftato ieri. Ho draftato Donta Foreman, l'ho messo in IR e poi ho preso un altro giocatore che vi diremo tra poco perché è il mio sleeper tight end.
Addirittura
Esatto.
doppietta. Quindi sì, questo era un piccolo trick che potete fare. Che non vi, non, i fantasy siti non vogliono che si sappia questa cosa.
Prima che ci censurino.
Esatto, condividete. Il mio invece è Tariq Cohen, running back dei Chicago Bears, che l'anno scorso è esploso letteralmente all'inizio stagione e sembrava essere the next big thing, come dicono in America. In realtà poi gli sono state tagliate le gambe, tarpate le ali, dite come volete. Sta di fatto che ha finito la stagione con appena 370 yard di corsa e però 353 receiving yard e un totale di 4 touchdown, di cui uno in passaggio, che immagino sia stato un trick play,
Boom.
anche se mi, se mi sconfinfera questa cosa. Però sì, è stato tipo il super ad del, mi pare, week 2, week 3 la scorsa stagione. Poi effettivamente ha deluso davvero tanto. Secondo me è stato non tanto perché appunto era stato un bust, diciamo, ma per decisione del coaching staff. Quest'anno l'head coach è cambiato a Chicago, c'è cioè Matt Nagy, ex offensive coordinator dei Kansas City Chiefs, che secondo me potrebbe un po' utilizzare Tariq Cohen, visto che già l'anno scorso è listato come running back, però ha delle doti da receiver veramente insomma, importanti. Potrebbe, secondo me, utilizzarlo un po' alla Tyreek Hill, come lo utilizzava Kansas City. Ovviamente non ha lo stesso talento di Tyreek Hill e non ha neanche lo stesso ruolo di wide receiver 1, quindi il potenziale di punti, diciamo, è più basso rispetto a quello di Tyreek Hill. Però, essendo un giocatore fisicamente simile e anche Tyreek Cohen con grande velocità, diciamo che potrebbe essere sfruttato in alcune azioni in quel ruolo e quindi portarsi a casa ogni settimana una bella quantità di punti e anche di touchdown, tra l'altro.
Sì, anche questo è un giocatore che va, credo, insomma, la sua ADP sarà intorno all'ottavo, nono round, più o meno, insomma, intorno a quei
Anche più
round lì,
basso,
anche
penso,
più
sì.
basso. E anche questo è un giocatore che può veramente, cioè, come si dice, può guadagnare tantissimo dal cambio di coach. Sapevo che volevano metterlo addirittura come wide receiver e sì, questa cosa magari può funzionare molto bene come ha funzionato con appunto Tyreek Hill, e effettivamente è un giocatore che tu dici, ma il numero 2 di Jordan Howard, non lo so, però è vero che l'anno scorso, anzi, tant'è che anche quest'anno non c'è più neanche tantissima sicurezza su come si divideranno gli snap, chi giocherà dove. Jordan Howard dovrebbe essere, insomma, il running back numero uno, anzi probabilmente lo sarà, però certamente Tariq Cohen è un giocatore che è venuto fuori proprio dal nulla l'anno scorso, e quindi tenerlo d'occhio, e soprattutto il suo prezzo è davvero davvero molto basso. E, per quanto riguarda invece i wide receiver, io avrei un nome che ci sentite, insomma, ormai dire da parecchio tempo, che è Allen Hurns. E poi, che è un bonus, e poi invece il mio sleeper è Kenny Stills. Anche questo va praticamente undrafted ed è praticamente ignorato, credo, insomma, anche abbastanza ingiustamente, secondo me. L'anno scorso 6 touchdown e quasi 1000 yard, 847, con Cutler sotto, diciamo, che teneva le redini. E tra l'altro c'era ancora Jarvis Landry, quindi lui aveva davanti Parker, aveva Jarvis Landry e aveva Cutler. Quest'anno dovrebbe, anzi, è il make it or break it year di Tannehill, quindi praticamente probabilmente si giocherà il posto per gli anni futuri a Miami. Non ha più la competizione di Jarvis Landry, che è andato a Cleveland, che era diciamo, una macchina da target. E questo apre tantissimo spazio sia per Devante Parker che per Kenny Stills. Mi piace di più Kenny Stills perché entra nella stagione sano, visto che prima abbiamo parlato di Dante Foreman, che è ancora out. Kenny Stills è invece sano al 100% contro Devante Parker, che al momento è ancora in dubbio per un problema alla mano. E secondo me potrebbe veramente entrare la stagione come wide receiver numero uno di una squadra che sì. Con Kenyan Drake ha un running back numero uno ed è anche sicuramente una squadra che cercherà di fare del running game il suo punto forte piuttosto che del passing, però ha qualcosa da dimostrare, perché Tannehill certamente vorrà far vedere che vale la pena da essere tenuto in squadra. Quindi secondo me Kenny Stills sarà uno degli ottimi steal di questo draft, e va praticamente undrafted. Non, credo che il primo che viene preso ai draft, ho visto andare via davanti Parker a volte, però Stills veramente l'ho visto ancora lì nel waiver addirittura.
Sì, anche Amendola di solito
anche
va prima, perché appunto Parker ha questo problema di infortunio. Anche Stills purtroppo ha un problema alle mani, che gliel'hanno montate al contrario, a quanto pare, perché il suo ruolo a Miami è relegato a quello di deep threat. Il problema è che già 2 anni fa, mi pare, o l'anno scorso, ha fatto vedere qualche veramente brutto drop da solo, tipo wide open in mezzo al campo, in 40 yard più in là. E quindi sì, se dovesse un attimo migliorare questo aspetto, che non so a questo punto della sua carriera se riuscirà a farlo, potrebbe diventare un'opzione valida. Se no, diventa un panchinaro, diciamo, che comunque di settimana in settimana potrebbe fare abbastanza benino, diciamo. Il mio, se possibile, è ancora più una scommessa, perché è un wide receiver 3 al momento in una squadra più o meno, diciamo, che ha un quarterback, perché parlo di Cortland Sutton, un rookie wide receiver preso dai Denver Broncos, che si trova davanti due giocatori del calibro di Emmanuel Sanders e Demarius Thomas. In più, parlavo appunto di quarterback perché abbiamo questo punto di domanda che è Keenum, che non sappiamo esattamente che cosa riuscirà a fare quest'anno. Dalle projection che ci sono adesso, Cortland Sutton, e anche da quello che hanno detto tra l'altro i difensori dei Broncos durante il training camp, Cortland Sutton dovrebbe diventare un mostro nella red zone, quindi l'ho messo in questa lista proprio per il fatto che dovrebbe andare a segnare parecchi touchdown. Il problema è che il numero di yard, avendo davanti appunto questi nomi, sarà abbastanza basso, se consideriamo poi che è anche un rookie. Il suo upside è solamente, diciamo, quello dei touchdown, però sappiamo che al fantasy sono la cosa che fa più punti, quindi è un giocatore sicuramente da considerare. Anche lui lo vedo, se non va agli ultimi round, assolutamente undrafted, perché appunto è abbastanza sepolto dietro ai due, tra virgolette, mostri di Denver, che non hanno certamente intenzione di mollare il posto. Però, se dovesse capitare un infortunio, entrerebbe sicuramente come wide receiver 2 proprio immediatamente, e anche come wide receiver 3, comunque appunto ha questo grande upside dei touchdown, che non è per niente da sottovalutare.
Sì, è un giocatore tra virgolette, botta di culo, cioè quello che butti dentro e speri che segni il touchdown, oppure dell'infortunio, che come chiaramente dicevamo. Di wide receiver ovviamente ce ne sarebbero anche altri da menzionare, però anche questi sono tutti giocatori in cui o la situazione è favorevole, come per esempio Allen Hurts, che in questo momento non ha competizione, oppure dicevamo il talento e aspettano l'infortunio, come appunto dicevi tu di Sutton. Andando avanti con i tight end, invece, ci sono dei tight end che vengono ingiustamente, secondo me, ignorati. E in questo caso si parla diciamo, di uno sleeper che ha i favori della situazione. Sto parlando del tight end di Arizona, Ricky Seals-Jones. È un... Allora, stiamo parlando di un tight end che non è particolarmente, diciamo, Gronkowski, però
Dici?
diciamolo, prima cosa da dire. Però c'è da dire che la situazione per un ricevitore a Arizona è rosea, insomma, in questo momento, perché è una squadra che si basa su Larry Fitzgerald e David Johnson. Sono due, chiaramente, i top target di Sam Bradford al momento, che sembra essere sano. Però Jermaine Gresham, che dovrebbe essere il tight end titolare, è fuori per un infortunio. Ricky Seals-Jones a questo punto entra ed è chiaramente un tight end numero uno e potrebbe essere anche un tight end, insomma, che nel corso della stagione potrebbe farsi notare in qualche modo. Secondo me, visto che va praticamente undrafted, anzi sicuramente va undrafted, se avete l'intenzione di aspettare con un tight end e magari cogliere l'occasione con un altro giocatore che vi piace di più, non andate nel panico se vedete che vanno via tutti i nomi Kelce, Ertz, Gronk ovviamente, Walker eccetera, e magari siete là in dubbio se prendere un Jordan Reed e poi trovarvi con, insomma, un bel problema quando in week 4 si infortunerà. Io passerei e cercherei una scommessa in Ricky Seals-Jones.
Sì, l'unica cosa che mi preoccupa di Arizona è, come abbiamo già sottolineato più volte, l'offensive line che potrebbe veramente portare grossi problemi all'offense proprio in generale, quindi anche al passing game. Quindi non so quanto riuscirà a beneficiare effettivamente di Bradford o Josh Rosen, vediamo se barra quando entrerà in campo. Però è un nome interessante perché effettivamente, se l'attacco dovesse prendersi bene, diciamo, anche lì ci sono target da vendere perché, insomma, oltre a Larry non è che ci sia
Infatti. E
tanta roba, diciamo,
poi
intorno,
ti dico
quindi.
che ha fatto il suo mark l'anno scorso proprio durante il finale di stagione, quindi quando ormai, insomma, Arizona aveva gettato la spugna, e addirittura segnando due touchdown contro Houston e un touchdown contro Jacksonville. Poi poco altro, a dire la verità. Però vedere che un giocatore come questo, un undrafted, tra l'altro, viene fuori dopo l'infortunio di Jermaine Gresham e gioca bene, benigno, insomma, per quello che può entrare da week 11 in poi, fa ben sperare, secondo me, per l'anno prossimo, considerato che non ha nessun tipo di competizione, almeno nella posizione in cui gioca.
Sì, assolutamente. Io invece ti parlo di David Njoku, tight end di Cleveland, che qualcuno potrebbe dirmi che non è effettivamente uno sleeper perché è molto conosciuto, soprattutto poi se guardate Hard Knocks, che quest'anno appunto è proprio con i Cleveland Browns, però in realtà l'anno scorso è finito come il tight end numero 21, però è riuscito comunque a racimolare 4 touchdown in una squadra senza quarterback, praticamente una offense imbarazzante l'anno scorso, 0 partite portate a casa, quindi già fare questo da rookie, tra l'altro, poi non è stato per niente facile. Quest'anno io mi affido molto alla, tra virgolette, rinascita dei Browns, che sembrano aver sistemato, insomma, abbastanza bene le cose, anche se nella terza di preseason sono riusciti a vincere 5-0 contro Philadelphia, quindi
Beh, però hanno battuto i Super Bowl Champions.
eh sì, esatto. Però sì, insomma, Njoku al secondo anno abbiamo visto addirittura più grosso di quanto era l'anno scorso, che era abbastanza difficile, ma a quanto pare è riuscito a farlo. Lo vedo molto bene in questa offense, soprattutto se gioca sia Tyrod Taylor, perché abbiamo visto nei suoi anni a Buffalo quanto si affidasse a Charles Clay, e il tight end, insomma, una posizione molto, una delle sue preferite, diciamo, di Tyrod Taylor, sia se dovesse giocare Baker Mayfield, perché sappiamo che i rookie, insomma, piuttosto di andare a cercare immediatamente magari il deep o i wide receiver esterni, tendono soprattutto all'inizio a cercare le cose più vicine, e di solito il tight end è quello più raggiungibile, diciamo, nel raggio d'azione. Quindi mi aspetto veramente un'ottima stagione da lui. Penso che arriverà facilmente in top 10 quest'anno e addirittura potrebbe craccare, diciamo, la top 5, che l'anno scorso, vi ricordo, è stata Gronkowski, Kelsey, Ertz, Jimmy Graham, solamente per il touchdown, perché di yard ne ha fatte 520, che sono davvero pochine, e Evan Engram.
Sì, e tra l'altro Evan Engram, di cui abbiamo parlato, insomma, prima parlando di Eli, anche sono due giocatori che sono entrambi rookie, cioè dell'anno scorso, non sono arrivati nell'NFL tutti e due. Tra l'altro abbiamo fatto uno scambio proprio riguardante Njoku in una delle nostre leghe private, però. Elite. Nel frattempo stavo guardando, visto che vogliamo parlare, abbiamo concluso con i giocatori, insomma, singoli, potremmo fare un piccolo appunto sulle difese, giusto per vedere chi gioca contro i Colts, chi gioca contro Buffalo, perché secondo me sono le due squadre con l'offensive line peggiore, i Colts, e con la situazione quarterback peggiore, che sono invece i Bills. I Bills giocano contro Baltimore, quindi potete prendere la difesa di Baltimore facilmente, perché l'ho visto andare veramente undrafted. Pittsburgh gioca contro Cleveland e invece Cincinnati gioca contro i Colts. Quindi è vero che c'è Andrew Luck, è vero che dovrebbe tornare, ma quella offensive line lì è davvero un colabrodo, quindi non lo so,
Ci sta, cominciamo anche a dare un po' di streamer settimanali, visto che poi cominceremo la nostra rubrica sempre sui nostri socials. Ogni settimana vi consiglieremo degli streamer in particolare, anzi ci concentreremo principalmente sulle difese e poi insomma qualche sleeper di settimana in settimana arriverà pure per le altre posizioni.
Esatto, allora noi ci siamo, pensate che la settimana prossima, quando ci ritroveremo giovedì prossimo, sarà la vigilia, perché in realtà giocheranno il 7 mattina alle 2 di notte, sarà la vigilia della prima partita di NFL, quindi tutte le vostre squadre dovrebbero essere già state draftate la prossima volta che ci sentiamo, dovreste avere più o meno pronta la lineup, ma sentire la prossima puntata è ancora più fondamentale, perché finalmente si inizierà a giocare. Quindi ci sentiamo la settimana prossima e dai che finalmente ci siamo.
Ciao.